sottolineato. Appunti di fine settimana con Nazareno Tiberi.
Ed eccoci insieme con Sottolineato e oggi andiamo a Milano. Siamo infatti collegati con un'amica che abbiamo già sentito un po' di tempo fa, la signora Carla Perrotti. Carla, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Dunque, Carla Perrotti, per chi non si ricorda, è un'appassionata del deserto, vero?
Beh, più che appassionata, l'ho proprio vissuto il deserto in prima persona in maniera molto intensa per tanti anni.
Ecco, e infatti noi abbiamo parlato e parleremo di questo, perché non solo lei ha avuto un'avventura di cui adesso ci parlerà, ma addirittura vuole che altri con lei vengano nel deserto, mi pare, vero?
Sì, c'è questa intenzione di dare proprio seguito a quello che è appena successo appunto con Fabio, questo mio compagno non vedente che ho accompagnato di recente nel deserto, per dare la possibilità a chiunque desideri ritrovare se stesso, riconoscere i propri limiti, fare un'esperienza forte proprio accompagnandolo materialmente nel deserto, vivendoci per alcuni giorni insieme.
Ecco, allora cominciamo da Fabio. Com'è andata questa avventura con un non vedente che lei ha accompagnato nel deserto? Intanto, che deserto era?
Dunque, noi abbiamo attraversato una parte del deserto egiziano, in particolare nella zona del deserto bianco, quindi siamo partiti alcuni chilometri, alcune decine di chilometri da nord dell'oasi di Farafra per arrivare all'oasi di Dakhla. Si è trattato di 250 chilometri fatti in 15 giorni appunto insieme, ed io guidavo Fabio in questo percorso, perché lui, come appunto appena detto, è un non vedente, quindi da 17 anni Fabio non vede più.
E eravate voi due soli?
Eravamo solamente noi, quindi in solitudine e in autosufficienza. L'unica cosa, diciamo, esterna, ecco, era il rifornimento d'acqua che il team di supporto ci lasciava lungo il percorso, quindi la sera noi raggiungevamo questi rifornimenti d'acqua segnalati da una bandiera, ci arrivavamo grazie al nostro GPS ovviamente, perché erano coordinate che loro col telefono satellitare la sera ci davano, e quindi in base alle coordinate loro e ai dati del GPS arrivavamo al punto d'acqua e lì trovavamo appunto l'acqua per poter andare avanti. Quindi non abbiamo mai avuto contatto con il team di supporto per tutta la traversata, tranne il terzo giorno, quando Fabio ha perso la tenda. È stata una cosa fulminea, proprio una folata di vento, c'era vento molto forte quella sera, stavamo montando campo. Un tratto si è alzata questa raffica di vento improvvisa, la sua tenda era picchettata, però era vuota, quindi una tenda leggerissima, ipertecnica, che pesava poco più di un chilo, ha preso immediatamente il volo e l'ho inseguita per un chilometro e mezzo correndo nella sabbia a piedi nudi, perché avevo già tolto calze, scarpe e tutto. Purtroppo non ce l'ho fatta raggiungerla. Allora, in quel caso il team di supporto fortunatamente era vicino a noi, era proprio a poche decine di chilometri, nel giro di un'ora e mezza ci ha raggiunto e ha portato a Fabio una tenda d'emergenza, altrimenti non avremmo forse potuto continuare l'impresa.
Questa è stato l'unico incidente grave?
Questa è stata l'unica cosa seria, sì, perché per il resto i rifornimenti siamo sempre riusciti a trovarli, fortunatamente, perché quella dell'acqua è l'angoscia quotidiana nel deserto. Io ho provato la sete in passato nelle mie esperienze nei deserti, vi ricordo che ne ho attraversati 6 in totale, quindi il record è stato i 5 deserti, uno per continente, più il deserto libico attraversato in aprile dello scorso anno per portare un messaggio di pace in Africa. Questo mi era stato chiesto espressamente dai libici. Però appunto in precedenti esperienze nei miei deserti, durante questi record no limits che avevo stabilito appunto ai tempi, l'angoscia dell'acqua era presente e la sete l'ho sofferta, e vi assicuro che è la cosa peggiore che una persona possa provare, è assolutamente ingovernabile la sete, ti fa partire la testa e fa star malissimo. Quindi quando vedevamo la bandiera dell'acqua, Fabio e io tiravamo un grosso sospiro di sollievo. Quindi devo dire, a parte questo episodio della tenda, incidenti grossi no, anche perché abbiamo, come dire, proprio stabilito fra di noi un feeling molto forte, per cui riuscivo a guidarlo anche in situazioni al limite, come per esempio le distese di pietre e sassi che ci siamo trovati ad affrontare nella seconda parte del percorso. Ecco, lì veramente era pericolosissimo, perché Fabio non vedeva, quindi dovevo essere io a fargli schivare gli ostacoli uno per uno, ed è stato impegnativo per entrambi, molto impegnativo.
Voi avete fatto una tabella di marcia all'inizio?
No, non più di tanto, ci avevamo comunque stabilito sì dei tempi, soprattutto legati all'acqua, nel senso che noi la sera dovevamo arrivare al rifornimento per poter bere e per caricarci poi sulle spalle il giorno successivo il resto. Quindi una tabella di base sicuramente c'era, però non era così drastica, nel senso che non sapevamo cosa avremmo trovato, ecco. Ogni giorno era un giorno nuovo. Quindi la parte iniziale bellissima del deserto bianco con questa sabbia rosata e questi pinnacoli bianchi alla fine ha lasciato il posto alle grandi dune per poi successivamente finire appunto in deserto più pietroso, e quindi veramente ogni giorno bisognava inventarci qualcosa, era difficile anche stabilire i chilometri che avremmo potuto percorrere.
Che temperatura avevate durante il giorno nel deserto?
Ma guarda, il deserto è un ambiente incredibile, di giorno si andava dai 40 gradi allo zero, vicino allo zero di notte, quindi delle botte di escursione molto forte, che sono anche difficili da gestire, perché considerate che sulle spalle noi in questo zaino che avevamo di Ferino e avevamo tutta l'attrezzatura che ci serviva per sopravvivere 15 giorni nel deserto, quindi uno zaino che pesava già più di 20 kg. E portarsi del materiale anche per combattere il freddo è complicato, per cui tutto quello che avevamo, per cui materiale tecnico, abbigliamento eccetera, era fatto anche proprio nell'ottica di poter in qualche modo sopportare queste forti temperature. Devo dire che anche questa volta No Limits mi è stata vicina, è sempre stato, diciamo, l'angelo custode, lo sponsor delle mie passate imprese, anche questa volta ha deciso di aiutarmi a in qualche modo a cambiare col mio percorso, quindi non più impresa in solitaria, ma condivisione. Difatti con Fabio per la prima volta ho deciso di condividere con qualcuno il mio deserto e realizzare il suo sogno, perché Fabio aveva questo grandissimo sogno proprio di attraversare il deserto a piedi con me.
Ma come gli è nato questo sogno?
Ma gli è nato quando ho fatto girare la voce, è nata questa idea, per cui attraverso associazioni di diversamente abili eccetera avevo espresso questo desiderio, lui mi ha contattato via mail dicendo: io ci sono, se tu mi porti vengo volentieri, è il mio grande sogno. A quel punto ho cominciato a prendere in esame la richiesta, ho detto: ma allora può essere che il sogno diventi davvero realtà. Abbiamo trovato gli sponsor che ci hanno veramente dato una grossissima mano in questo senso, li ringrazio tutti, a cominciare appunto da No Limits, Ferino, Garmin, Tecar, tutti quelli che con me hanno contribuito a realizzare il sogno di Fabio. E niente, siamo partiti senza aver mai camminato prima insieme, questa è stata la cosa incredibile. Noi eravamo legati bastoncino con bastoncino attraverso una fettuccia che ci univa ed era l'unico punto di contatto, però il primo passo l'abbiamo fatto nel deserto insieme e lì è stato un grande punto di domanda, ma ce la faremo? Ce l'abbiamo fatta, come dice Fabio abbiamo fatto il percorso netto ed è stata una soddisfazione enorme veramente.
Ecco, si è mai pentito durante il percorso Fabio di essere venuto?
Assolutamente no, Fabio è cambiato completamente durante quei 15 giorni, lui è entrato nel deserto con un atteggiamento, se mi permette, tipicamente maschile, cioè un po' aggressivo, lui voleva vincere, è sicuramente d'atleta in quanto viene dalla maratona, quindi la sua angoscia era quanti chilometri abbiamo fatto, quanti mancano, quanto tempo impieghiamo. A quel punto gli ho detto: Fabio, rilassati perché il deserto è tutta un'altra cosa, qui non siamo in gara, qui dobbiamo goderci questo posto magico. Dopo pochi giorni Fabio era completamente cambiato, non sentiva neanche più l'orologio, lui aveva un orologio vocale, addirittura alla fine l'ha regalato allo staff egiziano e ha detto: questo posto mi ha cambiato. I silenzi del deserto io non li ho mai provati, ma la pace e la serenità che questo luogo mi ha trasmesso veramente sono qualcosa di magico, e per questo appunto vorrei rivivere l'esperienza e farla rivivere ad altre persone, l'esperienza del deserto, perché io ripeto sempre che questo luogo ha qualcosa di particolare e di magico che ti segna vita. Al momento in cui ci entri in un certo modo, ci dormi, riesci proprio a captare le energie che questo luogo riesce a mandarti, ecco, quando esci sei una persona assolutamente diversa.
Ecco Carla, i rapporti con Fabio durante la traversata, rapporti umani tra voi due soli nel deserto, com'erano?
Ma devo dire che si è instaurato subito un ottimo rapporto, era un bel punto di domanda anche questo, perché appunto ci siamo conosciuti poco prima di partire, ci allenavamo separatamente, lui abita in provincia di Bergamo, io abito a Milano, quindi non era possibile quotidianamente trovarci in palestra insieme. Abbiamo seguito le stesse tabelle di allenamento, il mio preparatore atletico Franco Nava ha seguito anche lui a distanza, quindi preparazione uguale ma separata, vite separate. E ci siamo incontrati qualche volta, per cui ho detto, pare che funzioni, però vediamola in mezzo con le difficoltà cosa salta fuori. Devo dire che è stato subito un feeling, perché? Perché entrambi eravamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Io all'inizio ho detto: Fabio, guarda che nel deserto si parla poco, non ho voglia di parlare, non prendertela, ma preferisco il silenzio. Lui mi ha detto: sono d'accordo, anch'io preferisco. Per cui facevamo magari ore senza camminare, ma non perché non volessimo comunicare, semplicemente il deserto è così. E poi invece la sera ci raccontavamo un po' di storie, io gli descrivevo i panorami, gli descrivevo le dune, lui sentiva le dune, un giorno mi ha detto: mi sembra di vederle perché le sento. Un'altra sera, davanti a un cielo stellato meraviglioso, è stato col naso per aria 10 minuti, poi è venuto a abbracciarmi e a toccarla: ma che meraviglia, ti ringrazio, che meraviglia questa stellata. Quindi delle cose che mi lasciavano senza parole, dico: come, non vede eppure è felice, eppure riesce a capire tutto, riesce a assorbire tutto. Premetto che lui è diventato cieco, non è nato cieco, quindi ha dei ricordi, Fabio, perché è diventato cieco 17 anni fa. È stata un'esperienza fortissima, io penso di aver dato molto a lui, ma sicuramente lui ha dato tantissimo a me.
Adesso, dopo questa traversata nel deserto, i vostri rapporti sono finiti oppure vi mantenete in contatto?
No, assolutamente, ci sentiamo spessissimo, a parte che abbiamo delle serate insieme, degli incontri insieme. Sabato saremo a Bergamo, verremo premiati in occasione del Festival della Montagna. Ci sentiamo quasi quotidianamente, ho conosciuto la sua famiglia, lui è sposato con una non vedente dalla nascita, quindi entrambi ciechi e vivono da soli, sono persone fantastiche, con una carica di positività e di energia che è veramente da invidiare, quasi da copiare. E quindi no, continuiamo, faremo senz'altro cose insieme con l'Istituto dei Ciechi, probabilmente ripeteremo anche un viaggio nel deserto accompagnando altri non vedenti. Il rapporto continua assolutamente, perché un libro insieme, stiamo scrivendo un libro sempre per Corbaccio a seguito dei miei due precedenti Deserti e Silenzi di Sabbia, l'editore ha chiesto di scrivere questa volta un libro a quattro mani per raccontare la nostra impresa vista da entrambi.
Ecco, poi questo parleremo anche dei libri, sì, lo ripeteremo comunque. No, prima mentre parlavi mi è venuta una curiosità, perché io pensavo che uno andava lì, partisse e via, invece tu dici che c'è da allenarsi.
Beh, l'allenamento è pesantissimo, perché considerate che io ho lavorato su questo progetto per più di un anno e mezzo circa. E gli allenamenti sono continui, costanti. Fabio poi, come dicevo, è maratoneta, per cui aveva già una buona base di allenamento, ha dovuto rivedere alcuni passaggi, nel senso che doveva robustire la parte alta del suo corpo per portare appunto questo zaino che superava i 20 kg. E quindi tutto il lavoro di macchina in palestra, di potenziamento, forza muscolare, eccetera, che ripeto facevamo separatamente, però eravamo sempre monitorati dalla stessa persona, sempre da Franco.
Durante il percorso vi siete mai, diciamo, avete avuto degli screzi, perché può succedere uno quando fa una traversata anche faticosa, no? Due.
No, beh, sicuramente, infatti quella era la preoccupazione, perché non avendo mai io condiviso un deserto, facevo un po' fatica ad accettare, ecco, che un'altra persona fosse con me. Sono sempre stata un po' gelosa di queste mie esperienze in solitaria. E a quel punto ho detto: bah, vediamo cosa succede. Invece no, devo dire che Fabio ha un carattere assolutamente equilibrato, come dicevo molto positivo, quindi anche le difficoltà tendeva a sminuirle. La mia angoscia era quella che lui cadesse, naturalmente, perché soprattutto la seconda parte, se fosse caduto su quelle astroni di rocce e pietre, probabilmente sicuramente si sarebbe fatto male. E questo voleva dire magari interrompere l'impresa. E quindi avevo un po' questa preoccupazione e lui la sminuiva, ha detto: ma no Carla, vedrai, ce la facciamo, non preoccuparti, andiamo, anche se cado non succede niente. Una persona assolutamente positiva. L'unico momento in cui l'ho visto sconfortato è quando ha perso la tenda, che si è proprio immaginato impresa finita. Invece ho detto: Fabio, non preoccuparti, in un modo o nell'altro metteremo rimedio anche a questo. Certo, dormire in due, nella peggiore delle ipotesi, nella mia tenda sarebbe stato praticamente impossibile, perché è troppo piccola. Sono tende che appunto Ferrino ci ha studiato apposta su misura, per cui erano fatte a propria misura d'uomo o di donna, nel caso mio, quindi in due non era possibile starci, però insomma l'avremmo risolta. Lui a quel punto era veramente sconfortato, però con Fabio screzi non ce ne sono assolutamente mai stati, anzi si è proprio creato un bellissimo rapporto di amicizia.
Oh, adesso ti aspetta questa impresa con altre persone, chi sono, ci sono già selezionate eccetera?
Ma l'intento è quello proprio di portare un gruppo ristretto di persone che abbiano questa motivazione fortissima, che la ricerca di se stessi, dei propri limiti e dei propri equilibri. Non è un viaggio, io lo dico sempre, non è un trekking, non è una spa, è un percorso che faremo insieme, quindi torneremo nel deserto egiziano, quindi entreremo nel deserto bianco che è veramente favoloso, fantastico. Da lì partiremo con una piccola carovana di dromedari, quindi saranno i dromedari a portare i carichi. Cammineremo qualche ora al giorno, una cosa però alla portata di tutti, e poi arriveremo alle tende che saranno già predisposte. Questo campo tendato, noi passeremo alcune ore raccontandoci le esperienze, bevendo il tè, vedendo loro che fanno il pane, facendo meditazione, yoga, perché no, anche se chi lo desidera può fare anche questo, c'è una persona molto brava con noi che farà yoga, e soprattutto ci godremo questo spettacolo del deserto, che è veramente qualcosa di magico, queste notti stellate e queste dune morbide, questi silenzi che solo il deserto riesce a regalare. Quindi se ne esce cambiati, io posso assicurare chiunque verrà che non sarà la stessa persona che entra in quel deserto dopo una settimana.
Io sono stato in Tunisia, una volta ci raccomandava la guida, attenzione in alcune parti perché nel deserto potete trovare gente pericolosa, eccetera, eccetera. Nessun incontro di queste persone poco raccomandabili tu hai fatto, oppure con Fabio?
In questa esperienza no, sicuramente, perché abbiamo scelto una zona dell'Egitto assolutamente sicura. Difatti questo viaggio che farò con altre persone, che si chiama Desert Therapy, verrà fatto proprio soprattutto in funzione della sicurezza. Ci sono dei luoghi attualmente sì nei deserti pericolosi, io devo dire però nel passato non mi è mai capitato di avere problemi con le persone, né con le persone né con gli animali che vivono nel deserto. C'è una, come dire, forse si crea un rapporto particolare di stima e di rispetto reciproco, sarà il deserto stesso che aiuta, io ho sempre pensato che il deserto in qualche modo mi dava una mano ad andare avanti, e quindi non ho mai avuto né in Cina né in Australia, neppure in Sudafrica, problemi con le popolazioni, anzi in Sudafrica ho attraversato una parte del deserto del Kalahari proprio insieme a un boscimane, quindi con lui sono stata alcuni giorni per trovare cibo e acqua in quel deserto terribilmente difficile dove ho sofferto una grande sete. Non mi è mai successo. È chiaro che adesso più si va avanti io vedo più ci sono problemi nei deserti, purtroppo, di sicurezza. Quindi bisogna stare molto attenti come ci si muove, dove si va, ecco, ascoltare i consigli delle guide locali. Se dicono qui non si entra, non si deve assolutamente andare, perché non serve a nulla rischiare. Però ci sono molti margini di sicurezza e molti deserti ancora attualmente.
Ecco, adesso io diciamo questo, che Carla Perrotti ha un sito internet, vero?
Sì, il mio sito è carlaperrotti.com, 2R2T, e lì troverete intanto il diario dell'ultima impresa con le foto che sono veramente suggestive per chi ama questo genere di avventure, è bellissimo, anch'io mi sto rileggendo i diari e sono stati proprio momenti magici per tutti coloro che ci hanno seguiti. E poi c'è appunto la presentazione di questa nuova esperienza nel deserto che farò in marzo, dal 21 al 29 marzo, e se la cosa poi andrà bene andrà avanti la prossima stagione, da ottobre a marzo, aprile si torna nel deserto.
Ecco, poi ci sono i libri, vero?
Sì, ho scritto due libri, Deserti e Silenzi di sabbia, entrambi editi da Corbaccio, sono stati tradotti anche in tedesco. Sono libri che hanno venduto tanto perché forse la gente ha capito, insomma, che non è solo fare dell'impresa nel deserto la cosa importante, ma è come farle, quello che si prova, quello che si vive, come gestire appunto la paura, perché no, la fatica, l'ambiente, il clima, come riuscire ad andare avanti nonostante le grandi difficoltà che si incontrano, perché voi capite che muoversi in un deserto da soli è difficile, ogni giorno succede qualcosa e ogni cosa che succede bisogna risolverla in tempi brevissimi, perché può essere a rischio vita, anche l'incontro con un serpente, per dire, mi è successo di trovarne tantissimi, non in questa zona dell'Africa naturalmente, ma in Sudafrica e in Australia soprattutto. Ecco, lì bisogna stare molto molto attenti, perché i serpenti dei deserti sono velenosi e sono pericolosissimi. Però anche in quel caso, quando mi è capitato di incontrarne, ne ho incontrati, ripeto, tanti, soprattutto in Australia, ma soprattutto in Sudafrica, bisogna essere tranquilli, rilassati, fermarsi, rendersi conto che quell'animale ha paura più di noi e quindi pian piano indietreggiare, come ho fatto tutte le volte in cui mi sono trovata in queste situazioni. mai aggredire l'animale, avere sempre un atteggiamento nei suoi confronti di grande rispetto, perché io dico sempre sono io l'ospite nel deserto, loro ci vivono, ma io ci entro, poi ci esco, quindi tocca a me rispettare loro. Difatti nell'ultimo deserto, quello egiziano con Fabio, abbiamo avuto un regalo fantastico, l'ultima sera una volpe selvatica, un fennec, sono proprio le volpine che vivono nei deserti, piccole volpi, è venuta al campo e ha giocato con noi per un'ora, ha preso il cibo dalle mani, ha bevuto l'acqua che avevo messo in mezzo alle mie gambe, è saltata sulle gambe di Fabio, cioè un animale selvatico che viene così vicino a giocare, credo che sia stato uno dei più bei regali che il deserto ci abbia voluto fare questa volta, e Fabio era letteralmente incantato, continuava a ripetere che bello, pur non vedendola, io gliela descrivevo, sono riuscita a fare delle foto, e mi diceva ma che bello, ma che meraviglia, è stata una magia, veramente.
Bello, allora noi con questa immagine bella e suggestiva chiudiamo questo colloquio con Carla Perotti, che comunque risentiremo più in là. Carla, grazie e naturalmente in bocca al lupo per tutto quello che stai preparando e che farai presto.
Grazie, io poi continuo sicuramente questo sostegno anche ai disabili, sto organizzando a Milano una mini maratona per disabili che dovrebbe, spero, partire questa primavera, e tutto ricavato andrà in beneficenza per aiutare i giovani appunto non abili a fare attività sportiva. Credo nello sport, credo che sia un grosso aiuto per loro, con Fabio è stato così, e quindi andiamo avanti, insomma fare qualcosa e condividere qualcosa con gli altri è sempre molto molto bello e gratificante, quindi No Limits per gli altri, Carla Perotti per gli altri, condividiamo e regaliamo ad altri la possibilità di sognare. Vi aspetto tutti nel deserto, grazie mille.
Prego, noi ne parleremo ancora, allora ti salutiamo, grazie e buona giornata. Salutiamo gli ascoltatori, naturalmente si conclude qui Sottolineato per oggi e ci sentiremo presto.